Laudetur Jesus Christus.
I titoli della Radio Giornale della Radio Vaticana, gli aggiornamenti sulla salute del Papa, ricoverato al Gemelli, ha riposato bene tutta la notte. Uscite dall'autoreferenzialità e siate tessitori di unità. Così Francesco nel messaggio per la Quaresima diffuso oggi, autorizzati i decreti per la canonizzazione di Bartolo Longo. Medio Oriente, 3 campi profughi sgombrati nel nord della Cisgiordania. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviarre. Il Papa ha riposato bene tutta la notte. Questo è l'aggiornamento mattutino della sala stampa vaticana sulla salute di Francesco. A quanto si apprende, non ha avuto nessuna altra crisi respiratoria. Il servizio di Antonella Palermo.
Prosegue le terapie Francesco. Ieri ha ricevuto in udienza il segretario di Stato Parolin e il sostituto Peña Parra per la firma di alcuni decreti delle cause dei santi che sono stati promulgati oggi. Nel bollettino medico di ieri sera si evidenziava un lieve miglioramento. Il flusso di ossigeno era stato ridotto lievemente, gli esami risultavano migliorati. Inoltre la lieve insufficienza renale non desta preoccupazione, riportava la nota dell'equipe medica. Il pontefice inoltre ieri ha ripreso a lavorare, in serata ha chiamato la parrocchia di Gaza. Continuano le iniziative di preghiera in tutto il mondo. Intanto anche stasera, per l'intera durata della degenza, si ripeterà la veglia in piazza San Pietro. Nella cappella dell'ospedale romano si è appena conclusa la messa celebrata dal ministro generale dei frati minori, padre Fusarelli, anch'egli ricoverato qui.
In questi giorni si cercano le fake news, gli allarmismi, la curiosità, a volte un po' morbosa, nella logica del gossip. Francescani preferiamo accompagnarlo in un cammino di speranza, qual è quello di tutta la vita cristiana.
Percorrere la vita senza calpestare o sopraffare l'altro, senza lasciare che nessuno rimanga indietro. È l'appello del Papa nel messaggio per la Quaresima pubblicato oggi, intitolato Camminiamo insieme nella speranza. In questo tempo di preparazione alla Pasqua, Francesco ci chiama ad accompagnare i fratelli e le sorelle in situazioni di miseria e di violenza. Il servizio è di Isabella De Carvaglio.
Non dimenticare i fratelli e le sorelle che fuggono da situazioni di vulnerabilità in cerca di una vita migliore. È una delle esortazioni di Francesco in questo anno giubilare segnato dai pellegrinaggi. Il Papa incoraggia i fedeli a svolgere un buon esercizio durante questa Quaresima, ovvero verificare se nelle nostre vite siamo capaci di camminare con gli altri. Ci chiama a vincere la tentazione dell'autoreferenzialità e della tendenza a badare soltanto ai nostri bisogni. Lasciamoci interpellare dalla realtà di qualche migrante o pellegrino, scrive, in modo da poter scoprire come possiamo essere viaggiatori migliori verso la casa del Padre. Il messaggio sottolinea che lo Spirito Santo ci spinge ad essere tessitori di unità e a camminare insieme. Non coviamo invidia o ipocrisia o lasciamo che qualcuno rimanga indietro o si sente escluso. Francesco rivolge questo invito in modo particolare alla Chiesa, esortandola ad avere un atteggiamento di accoglienza con gesti concreti. In questo 2025 segnato dal Giubileo, il Papa ci ricorda di vivere concretamente la speranza come orizzonte del cammino quaresimale verso la vittoria pasquale. La speranza, insiste, ci aiuta a leggere gli eventi della storia e ad impegnarci per la giustizia, la fraternità e la cura della casa comune.
Apriamo la pagina internazionale. Dal lancio dell'operazione Muro di Ferro lo scorso gennaio proseguono gli attacchi israeliani nei territori palestinesi della Cisgiordania. Per la prima volta dopo 20 anni, domenica Israele ha dispiegato i carri armati nella città di Jenin. 3 campi profughi sono stati sgomberati nelle aree settentrionali, dove Israele ha portato avanti un piano di demolizione con mezzi pesanti, causando lo sfollamento di circa 40.000 palestinesi. Il servizio di Camilla del Vecchio.
Quello che stiamo facendo in Cisgiordania è difendere la nostra sicurezza. Si tratta di operazioni militari che si svolgono contro i terroristi e non hanno altri obiettivi se non questo. È quanto dichiarato dal ministro degli esteri israeliano dopo che Israele ha intensificato le operazioni militari sul territorio palestinese. Per la prima volta dal 2002 i carri armati israeliani sono entrati a Jenin, nel segno di un ampliamento della cosiddetta operazione Muro di Ferro iniziata lo scorso 21 gennaio. Stando agli ultimi dati, oltre 120 case sono state completamente distrutte e il 50% della città di Jenin risulta senza acqua, cibo ed elettricità. Il ministro della difesa israeliano ha inoltre annunciato l'evacuazione di circa 40.000 palestinesi dai campi profughi di Jenin, Tulkarm e Nur Shams. Le Nazioni Unite si dichiarano profondamente preoccupate per l'aumento della violenza da parte dei coloni israeliani, mentre il ministero degli esteri palestinese condanna il dispiegamento dei carri armati sul territorio, definendolo una continuazione del genocidio e dell'annessione di Israele.
E sul rischio di un'escalation anche nei territori palestinesi, dopo il conflitto che ha devastato la striscia di Gaza, Marco Guerra ha intervistato Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI ed esperto dell'area.
Purtroppo nel corso degli anni abbiamo visto più volte, soprattutto il campo profughi di Jenin è stato più volte oggetto di incursioni militari, era da un po' che non ne avevamo di questa estensione. Come leggere questo tipo di azione militare? Beh, è sicuramente un modo per tenere a bada i partiti ultraortodossi, probabilmente, che avevano criticato il raggiungimento del cessate il fuoco a Gaza e che avevano anche minacciato di voler abbandonare il governo. Partiti ultraortodossi, ricordiamo che sono legati a doppio filo con tutto il movimento dei coloni che vuole occupare progressivamente tutta la Cisgiordania.
Certo, la Cisgiordania con le colonie israeliane rimane la chiave di una possibile pace duratura.
Assolutamente non lascia vedere alcun tipo di spirale di pace, anche perché la situazione in Cisgiordania è critica, non c'è contiguità territoriale, la questione dei checkpoint lo conosciamo benissimo, impedisce il libero movimento della popolazione palestinese.
Mosca soddisfatta della posizione degli Stati Uniti, che alle Nazioni Unite ieri si sono schierati contro la risoluzione che condanna l'attacco russo che ha innescato il conflitto in Ucraina. Intanto il Cremlino annuncia una possibile ampia collaborazione con gli USA sul fronte economico. Paola Simonetti.
Una posizione equilibrata realmente concentrata sugli sforzi per risolvere il conflitto ucraino. Questo è il commento della Russia sulla decisione degli USA di votare contro ieri all'ONU alla risoluzione che condanna l'aggressione russa all'Ucraina e di presentarne una concorrente sulla rapida fine della guerra, nel cui testo non veniva però menzionata Mosca come invasore né la tutela dell'integrità territoriale della stessa Ucraina. Nel giorno del terzo anniversario del conflitto nel cuore dell'Europa, ieri al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è stato infatti approvato con numerosi emendamenti questo secondo provvedimento con i voti a favore di 10 membri su 15, compresi USA e Russia, mentre Francia e Regno Unito, i principali membri del Consiglio di Sicurezza, si sono astenuti, come pure Slovenia, Grecia e Danimarca. Un terreno questo su cui Russia e Stati Uniti vedono un disgelo, sul quale si dovrà giocare la questione dell'accordo sull'Ucraina per poi approdare ad una collaborazione economica in cui di primo piano dovrebbe essere un'ampia cooperazione sulle cosiddette terre rare.
E l'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 133 droni russi e 6 dei 7 missili lanciati durante la notte dalla Russia. Al via presso la sede della FAO la seconda parte della 16ª conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità, con l'obiettivo di superare lo stallo nord-sud sui finanziamenti destinati alla lotta alla distruzione della biodiversità entro il 2030, come emerso dalla conferenza di Cali in Colombia dello scorso ottobre. Torniamo in Vaticano per due nomine. Papa Francesco ha nominato con decorrenza dal 1 marzo due segretari del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Si tratta di Monsignor Emilio Nappa e dell'avvocato Giuseppe Puglisi Alibrandi. Sarà santo Bartolo Longo, il fondatore del santuario di Pompei. La decisione è contenuta nei decreti che il Papa ieri ha autorizzato a promulgare dal Policlinico Gemelli, dove è ricoverato. Tra i nuovi venerabili, anche Salvo d'Acquisto, il carabiniere che offrì la propria vita per salvare un gruppo di persone da una rappresaglia nazista. Il servizio di Alessandro De Carolis.
Due futuri santi accompagnati da una fama diventata mondiale e poi due uomini di grande coraggio umano, prima ancora che cristiano. Sono le figure principali che spiccano nei decreti firmati ieri dal Papa, che ha ricevuto al Policlinico Gemelli il cardinale segretario di Stato Parolin e il sostituto Monsignor Pegnaparra. I due candidati alla canonizzazione sono Bartolo Longo, il fondatore del Santuario della Madonna di Pompei, universalmente noto come l'Apostolo del Rosario per la sua attività di devozione alla Vergine, e l'altro è José Gregorio Hernández Cisneros, venezuelano, chiamato il medico dei poveri per la generosità con cui visse la professione. Accanto a loro diventa venerabile Salvo d'Acquisto, il carabiniere che nel 1943 sacrificò la vita per salvare quella di 22 persone da una rappresaglia dell'esercito tedesco, e analoga alla vicenda di Emilio Giuseppe Capaun, un cappellano americano che durante la guerra di Corea, per restare in prima linea a soccorrere i commilitoni feriti, cade prigioniero e muore nel 51 in un campo di concentramento, dando fino alla fine prova di fede cristiana.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviani in studio, in redazione, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.00.